no profit, volontariato, associazionismo e terzo settore. Rubrica settimanale di Paola Severini.
Bentornate e bentornati a No Profit. Oggi parleremo del dopo di noi, i tanti progetti di legge, le tante realtà territoriali che mirano alla tutela delle persone con disabilità che restano prive del sostegno familiare. E parliamo con una persona che si è molto occupata nella sua carriera politica e nei vari ruoli che ha ricoperto di questo tema. È con noi Augusto Battaglia, che salutiamo. Benvenuto, Battaglia.
Grazie.
In realtà, come la dobbiamo chiamare? Lei è stato parlamentare, assessore alla Regione Lazio,
sì,
e oggi è nel consiglio di amministrazione del Policlinico di Tor Vergata qui a Roma. Come la chiamiamo?
Sono un operatore sociale che ha alternato attività lavorative nel terzo settore con attività politica.
Allora, l'operatore Augusto Battaglia, che cominciò la sua storia politica, il suo cammino nel 1976, quando era consigliere circoscrizionale del 10° municipio di Roma,
sì,
e tartassava i vari consiglieri della maggioranza e dell'opposizione sui temi della disabilità, alla fine gli dissero: se tu sai come si fa, allora fallo tu. Adesso, che è un po' una cosa che dovrebbe essere richiesta a tutti quanti politici, oggi che si pensa di poter fare immediatamente. Ecco, caro Battaglia, mentre noi parliamo, oggi poi è una giornata assolutamente speciale, perché un anno fa è stato eletto Papa Bergoglio, più o meno nell'orario in cui noi stiamo ora andando in onda, quindi un uomo che si è sempre occupato di sociale e che pensa proprio agli ultimi. Oggi come si fa? Abbiamo un nuovo ministro anche del welfare, non abbiamo ancora un sottosegretario delegato a questi temi, le persone con disabilità sono aumentate e le famiglie sono sempre più preoccupate.
Certo, e soprattutto invecchia quella generazione di famiglie che 40 anni fa diede una svolta alle
quelle
politiche,
quelle che
per
combattevano,
la
che hanno costruito,
quelle che
40 le
anni
onlus,
fa, credettero nelle possibilità dei loro figli.
Oggi sono dei vecchietti.
Adesso si sono invecchiate, qualcuno è venuto meno e quelle famiglie adesso chiedono a noi: ma dopo che abbiamo combattuto tanto per il diritto ad avere i servizi sul territorio, per il diritto ad andare a scuola con tutti gli altri ragazzi, per il diritto al lavoro, e qual è il futuro dei nostri figli oggi che viene meno il sostegno della famiglia? E questa è una sfida per il sistema di welfare, una sfida che dobbiamo raccogliere anche per il ruolo che hanno avuto quelle famiglie. Ricordo che nel nostro paese le leggi in questo settore sono sempre nate dopo che le famiglie, le associazioni, gli operatori hanno aperto delle strade nuove. Nella riabilitazione, pensiamo al ruolo di una donna straordinaria come Teresa Sellicer, che ha un figlio spastico, gira il mondo, vede che in altri paesi si fanno cose nuove, fonda l'Associazione Italiana Assistenza Spastici e comincia a realizzare i servizi di riabilitazione territoriali, quelli che oggi sono un po' su tutti i territori. E pensiamo a quanti genitori prima della 517, che del 77, hanno portato i loro figli a scuola, iscrivendolo come tutti gli altri, e non era facile. Anche se dobbiamo dire che la scuola italiana è stata l'istituzione che più di ogni altra ha fatto proprio il tema della disabilità.
La prima al mondo, la prima scuola pubblica al mondo.
E abbiamo tracciato, diciamo, una linea di lavoro che è stata poi ripresa in tutta Europa.
Battaglia, mi permetta di ricordare, mi pare molto giusto questo suo ricordo di Teresa Serra, mi permetta di ricordare, che non è più fra di noi, una persona che invece è ancora con noi, qui siamo in RAI, nel servizio pubblico, a GR Parlamento, ed è un'ex funzionaria della RAI, ora in pensione, Dionigia Chiodi, che è stata colei che ha portato la battaglia dei disabili che facevano sport in televisione, perché ora siamo nel periodo delle Paralimpiadi addirittura c'erano dei grandi giornalisti della RAI che dicevano: i disabili all'ora di cena, la domenica sportiva, non vanno fatti vedere perché si blocca la digestione. Quindi ricordiamo anche la grandissima Dionigia Chiodi. Non
certo,
ha ogni caso due mamme, come diceva lei, due madri.
L'elenco potrebbe essere lungo, perché anche la legge 68 sul collocamento obbligatorio, quella del 99, nasce da una spinta delle famiglie e delle associazioni. Quindi oggi abbiamo, diciamo, un dovere come istituzioni di rispondere alle aspettative di queste famiglie.
Però questo oggi slogan, battaglia, dopo di noi, i soldi sono molto diminuiti. Che si fa?
Ma io credo che, è chiaro, non possiamo pensare che i comuni si facciano carico di tutti i costi dell'assistenza di centinaia di migliaia di persone. Calcoliamo che il 15% delle famiglie italiane sono interessate al tema disabilità, quindi è un compito molto impegnativo. Io credo che la soluzione sia in un mix pubblico-privato. Certamente le istituzioni pubbliche non si possono sottrarre al tema, e sarebbe l'ora forse che Parlamento e Governo pensassero a dotare il nostro sistema di welfare di un vero fondo per la non autosufficienza, come in tutta Europa. Siamo rimasti, mentre su certi settori abbiamo aperto noi la strada, in questo campo siamo rimasti il fanalino di coda, perché oggi i 504 euro dell'indennità di accompagnamento, seppur importanti, non sono sufficienti a garantire autonomia, vita dignitosa.
Quindi punto primo, alzare... il fondo.
La riforma dell'indennità di accompagnamento,
esatto,
con un'indennità a più livelli sulla base della
gravità,
carico assistenziale che comporta la persona. È così in tutta Europa. Una persona allettata in Germania non prende i 504 euro al mese, ne prende 1700, e con quelle risorse la famiglia può garantire un'assistenza e una vita dignitosa, e tra l'altro può evitare quello che succede in Italia: ricoveri impropri nei sistemi ospedalieri di persone che potrebbero stare.
Quindi un grandissimo risparmio per lo Stato.
Certamente.
Non avere paura del privato. Perché in Italia c'è sempre stato questo atteggiamento di repulsione nei confronti del privato, per non dire altro? Ma si pensa che i privati ci facciano altro con questi soldi, se li usino per andare chissà dove?
Ma io
dove.
Credo che anche questo si sta superando. Io credo che la strada sia un mix pubblico e privato, cioè le istituzioni pubbliche devono fare la loro parte, però nello stesso tempo anche le famiglie devono essere messe in condizione di destinare risorse private, risorse che possono venire anche da donazioni di fondazioni varie, per finalizzarle a questo obiettivo. E anche da questo punto di vista le famiglie non hanno aspettato la legge, hanno cominciato a organizzarsi e a rimboccarsi le maniche.
Raccontiamolo come si sono organizzate tante famiglie in Italia.
Beh, ci sono ormai tante associazioni e tante fondazioni che sono nate magari a volte da istituzioni storiche, non so, penso la fondazione ANFAS, la fondazione Verso il Futuro promossa dall'associazione Persone Down. A volte si sono mosse istituzioni importanti, per esempio il Dognocchi di Milano ha promosso la fondazione Durante Noi, la comunità di Capodarco a Roma e Grottaferrata ha promosso l'associazione, la fondazione Prima del Dopo. E a volte si sono organizzati comuni con le famiglie. A Bologna c'è il Dopo di Noi Bologna e a Roma c'è l'Handicap Dopo di Noi Roma. Così come a volte, e queste forse sono le esperienze più importanti, si sono organizzati i territori. Se si va nella zona di Como c'è la fondazione provinciale Comunità Comasca, che raccoglie risorse per finalità sociali, e il Dopo di Noi è uno degli obiettivi che la fondazione si è posta. Quindi si è messa in moto ancora una volta la forza delle famiglie e delle associazioni. Naturalmente non è sufficiente da sola, perché Dopo di Noi è una bella formula etichetta, che però dietro la quale c'è un grande lavoro, perché Dopo di Noi non significa soltanto aspettare che le famiglie viene meno, ma significa preparare il distacco dalla famiglia, aiutare il giovane disabile a vivere autonomamente, magari organizzando dei weekend, magari organizzando dei soggiorni in comunità, in piccole comunità, e naturalmente per pensare a quando invece ci sarà bisogno di una risposta più strutturata. Quindi c'è il prima del dopo e poi c'è il Dopo di Noi. E già questa collaborazione tra pubblico e privato ha portato dei risultati, perché in molte città italiane ci sono ormai delle comunità finanziate in parte dagli enti locali e in parte dalle famiglie che hanno cominciato a dare delle risposte significative. Così come si è mosso anche il sistema assicurativo. Ormai diverse compagnie offrono quelle che sono definite polizze dopo.
Come si fa a scegliere per non rischiare di incappare magari in qualcosa che invece può essere un vantaggio solo per compagnie assicurative? Quali sono gli elementi?
Io do sempre il consiglio di affrontare questi problemi non da soli, ma affrontarli insieme alle associazioni. Le associazioni in Italia hanno svolto sempre un grande compito, sono affidabili, sono documentate e quindi possono consigliare la giusta polizza o la giusta strada, anche perché non c'è una strada uguale per tutti. Le situazioni familiari sono molto diverse, c'è il disabile che perde la famiglia, il sostegno della famiglia, ma può continuare a vivere da solo ed è giusto che lo aiutiamo a vivere la sua autonomia, così come c'è il disabile che invece ha bisogno di vivere insieme agli altri. Allora c'è la risposta della comunità alloggio, e queste scelte naturalmente si fanno insieme alle associazioni, si fanno insieme agli operatori del territorio, che in genere conoscono non soltanto le storie personali, ma anche il sistema di relazioni sociali nell'ambito del quale vive una persona con disabilità. In queste direzioni si stanno muovendo anche alcune leggi regionali. Ormai sono diverse le regioni che si sono dotate di strumenti normativi. Ne cito una per tutte, ma non perché voglio fare una classifica.
Glielo volevo proprio chiedere.
La regione Lazio, con la legge numero 2, uno degli articoli della legge 2, ha cominciato a fissare alcuni termini che riguardano il dopo di noi e il prima del dopo. Naturalmente siamo in attesa di una legge nazionale.
In attesa della legge nazionale, mentre aspettiamo, io volevo chiedere una cosa e farle nel contempo una proposta. Stiamo arrivando al termine di questa trasmissione, ma torneremo su questo tema, perché è talmente importante il tema di quello che sta per accadere, perché appunto abbiamo detto che noi parliamo di famiglie che ormai sono state battagliere, sono state in prima linea, però ora sono composte da persone molto anziane e che guardano con preoccupazione l'immediato futuro. È possibile ipotizzare un coordinamento nazionale delle buone pratiche?
Questo senz'altro, e dovrebbe essere anche responsabilità del Ministero del Welfare costituire una sorta di osservatorio.
Battaglia,
io tema.
Glielo chiedo perché si potrebbe fare una richiesta, fra pochi giorni sapremo chi è delegato per questi temi, di costruire in tempi brevi, anche attraverso internet,
certo,
un coordinamento nazionale.
E mi viene da una cosa che ho potuto verificare in queste ore. In Parlamento ci sono ormai depositate diverse proposte
di legge
dopo di noi, che sono più che altro finalizzate, perché se noi vogliamo convogliare risorse anche private in questo sistema del dopo di noi, dobbiamo introdurre delle forme di agevolazione. In particolare la leva fiscale può incentivare e incoraggiare famiglie, non solo, a destinare risorse. E ho visto che, per esempio, una delle persone che ha firmato una delle proposte di legge è l'onorevole Biondelli, che è stata nominata sottosegretario, io credo,
al welfare.
Del welfare, e probabilmente avrà la delega in materia.
E dunque,
se immediatamente ha sottoscritto questa proposta, mi auguro, sono convinto, la conosco, è una persona valida.
Giriamo subito questa richiesta, questa trasmissione. Siamo arrivati al termine e ringraziamo Stefano Angelone ed Eddie Cotta, che hanno permesso tecnicamente lo sviluppo della nostra chiacchierata sulle frequenze di Radio Reggio e Parlamento. Giriamo questa proposta al nuovo sottosegretario, che speriamo a questo punto abbia le deleghe, e la prossima settimana vediamo di avere una risposta, perché è l'esigenza di strutturare anche a livello legislativo quello che accadrà dopo di noi, dopo la nostra morte, usiamola questa parola che sembra così difficile da pronunciare. Ebbene, l'esigenza è assoluta e riguarda addirittura quasi 1 milione di persone nel nostro paese. Ringraziamo Augusto Battaglia, già parlamentare, già assessore ai servizi sociali della Regione Lazio, ora operatore del mondo del sociale, certe passioni per il volontariato, per il terzo settore, non si perdono mai. Vi ricordiamo che potete scriverci gruppoangeli@gmail.com e vi diamo appuntamento a giovedì prossimo. E Battaglia, tentiamo di avere il nuovo sottosegretario con lei e di riprendere subito questo discorso.
Va bene.
Grazie ancora, grazie Battaglia e buon lavoro.
Abbiamo trasmesso No Profit, rubrica settimanale di Paola Severini, assistente al programma Stefano Angelone.